Amiche e amici di Outcast, buongiorno, buonasera o quel che è a seconda dell'orario, del momento, della giornata in cui ci state ascoltando. Vi do il benvenuto alla nuova puntata di Outcast Weekly. Io sono Alessandro De Luca e con me oggi c'è Francesco Tanzillo, che non gliel'avevamo detto che ci doveva essere, quindi...
Sempre in supplenza del Peduzzi.
Peduzzi è ancora in panciolle in vacanza, sta trascurando la PlayStation 5 che lo attende a casa, oppure o l'ha comprato in vacanza, non mi capisco. Comunque.
No, lo attende a casa e dalle
notizie che ha... Quindi
potremmo
andare a svaligiare casa e a rubargli solo, esatto, la PlayStation 5.
Esatto. Tutti quelli che si trovano a Como e dintorni, se sapete dove abita Andrea Peduzzi, a caso potete trovare una PlayStation 5.
Quindi, probabilmente davanti alla porta, quindi, visto che non ha potuto neanche ritirarla, quindi
chissà.
E come noi, se abbiamo la solita scaletta di argomenti settimanali di cui parlare. Visto che Francesco non sapeva di dover partecipare, probabilmente non avrà letto niente della scaletta.
In realtà l'unica cosa che ho sentito con molto piacere è praticamente che Epic ha vinto la causa contro Apple.
Oddio, no, in realtà no, magari fosse così semplice la cosa. È l'argomento principe della puntata, nettamente, perché comunque sì, effettivamente è l'argomento più grosso di quello... La notizia più grossa della settimana. Vabbè, sì, cominciamo con quella proprio. È il primo argomento e, per chi non lo sapesse, è circa un anno che Apple ed Epic sono in tribunale per dirimere la questione di chi deve pagare, chi prende i soldi degli consumatori che comprano sulle app e tutto il resto. Insomma, è abbastanza, cioè, è una questione di soldi alla fine, tanto per cambiare, cioè, alla fine non è che, anche se sia Epic ed Apple adorano il mascherarla dietro, e Apple la butta sulla questione della sicurezza, della comodità dell'ecosistema iOS, di come faciliti la vita, di come offra strumenti per il cosiddetto parental
control,
sì, quindi il controllo dà ai genitori la possibilità di controllare l'utilizzo dei device da parte dei propri figli, limitarne la capacità di spendere soldi, perché spesso se si tratta di device di proprietà dei genitori, spesso ci sono le carte di credito collegate, quindi è facile che i bambini, ma senza nessun controllo, e più o meno involontariamente, perché spesso il concetto di soldi per i bambini fino a una certa età è un concetto alieno, quindi il concetto di spendere soldi, soprattutto quando si tratta appunto di nel mondo digitale in cui non c'è un passaggio di mano fisico di soldi, è ancora più alieno il concetto. Mentre Epic l'ha buttata sulla sì, stiamo lottando per i diritti dei consumatori, per dar loro maggior libertà e tutto il resto, quando in realtà per Epic è semplicemente una lotta per poter vendere direttamente ai consumatori i V-Bucks, che sono la valuta elettronica di Fortnite, e quindi non dover pagare il 30%. Quanto si prende Apple? Mi sembra che si prenda il 30% su tutte le transazioni. Vabbè,
mi sembra se ne prende anche tanti, in effetti, di soldi.
Beh, no,
alla percentuale.
Io non commento, perché alla fine non ho idea di se sia meno. Che tra l'altro, appunto, la notizia è che la giudice, aspetta che vada a recuperare, la giudice aspetta, vediamo se c'è, Yvonne Gonzalez Rogers della Corte di Strottare Americana del Distretto Settentrionale della California, ha dato la sentenza e fondamentalmente ha detto che Apple non può impedire a i vari produttori di app, in questo caso ad Epic, di inserire nelle proprie app, nelle proprie applicazioni, un link diretto o tasti, quindi c'è quest'icona a forma di tasto con cui è scritto compra V-Buck, clicca, schiaccia qua per queste cose qua, non può impedire che i produttori inseriscano queste funzioni nelle proprie app. Ma dall'altro lato, se l'app è presente sull'iOS e quindi è presente sull'Apple Store, deve essere presente anche la funzione per gli acquisti in app, che è il termine tecnico da terminologia ufficiale con cui Apple identifica il sistema di pagamento che passa attraverso l'Apple Store. Quindi per spiegare meglio, chiarificare la cosa, se pagate col sistema dell'in-app purchase, dell'acquisto in app, voi pagate, facciamo 10 euro di V-Buck, di quei 10 euro il 30% va a Apple e il restante 70% va direttamente a Epic. Se invece comprate direttamente da Epic, il 100% Apple non prende soldi, e però, il sistema è che si esce dall'app, quindi Apple appunto sostiene che uscendo dall'app si esce anche dal sistema protetto di iOS, dal sistema protetto dell'Apple Store, e quindi si va sul web normale, e quindi c'è, ovviamente Apple vuol farti credere che se vai sul sito di Epic rischi di prenderti virus, rischi di che tutti i tuoi dati finiscano, cioè ovvio che in senso assoluto, in linea di principio, questa dichiarazione potrebbe essere anche vera, nel senso che nel momento in cui ti clicchi su un link di una qualsiasi app, loro ti dicono vai sul sito ufficiale dell'app per spendere soldi. Però se effettivamente ci sono app che con intenzioni maligne o comunque non positive, il rischio c'è effettivamente di dare soldi a, o comunque di inserire dati su siti che magari poi li utilizzano per scopi nefasti. Però nel caso di Epic, cioè questa eventualità non esiste, figurati se vai su Epic e rischi di rubare i dati della carta di credito, Epic, figurati.
Cioè, che può capitare sempre che ti bucano i server, ottengono dati, informazioni, eccetera, però ma molto spesso l'ultima cosa che vanno a prendere sono le informazioni della carta, perché poi comunque devono bypassare un'altra serie di richieste di sicurezza, che sono appunto quelle della carta, quelle della banca e tutto il resto. Magari più che altro quando fanno queste fughe di informazioni sono sempre legati a fatti tipo mail, spam, informazioni legate alle abilità, alle abitudini di consumo, diciamo, teoricamente sono più i metadata che vanno a rubare che proprio i soldi da sopra la carta, almeno così capita più spesso. Per esempio mi è capitato quest'estate che ho ricevuto una notifica, detto no, le tue password possono essere state soggette ad una fuga di dati, allora vai a cambiare le password su queste cose. Però no, i soldi sulla carta ci stanno tutti, nonostante avessero teoricamente rubato la password di PayPal.
E comunque sì, questa è la parte centrale della sentenza. In realtà c'è anche una parte in cui la Corte ha intimato ad Epic di pagare il 30% degli oltre 12,1 milioni che ha guadagnato dalla vendita dei V-Buck tra agosto e ottobre 2020, perché Epic, quando è cominciata la causa, ha anche smesso di versare quanto dovuto a Apple, ed è per quello anche che Apple poi aveva rimosso Fortnite dall'Apple Store. E quindi fondamentalmente, se avevate già installato Fortnite sul vostro iPad, sul vostro telefono, sul vostro iPhone, potevate continuare a giocarci, ma chi non ce l'aveva e lo cercava sull'Apple Store non lo trovava più, e quindi non poteva installarlo. Quindi E anche c'è anche un'altra quantità di soldi che gli deve, che adesso non trovo. Ah sì, è anche 30% di guadagni non meglio specificati che Epic ha ottenuto dal sistema di pagamento diretto da novembre fino ad oggi. Quindi Epic deve, oltre ad aver fondamentalmente perso la causa, perché ok, il sistema... perché poi Epic aveva accusa tra le cose che aveva, di cui che aveva tra le accuse che aveva mosso verso Apple, c'era anche il discorso di che Apple era in una condizione di monopolio e che quindi approfittava della sua posizione monopolistica per imporre condizioni fortemente sfavorevoli per tutti gli sviluppatori, e la corte ha deciso in base alle proprie indagini o comunque alle prove portate in tribunale che Apple ha comunque meno del 50% del market share della porzione di mercato, e quindi non si può considerare un monopolista, e quindi non, in quanto non monopolista non può approfittare, non può sfruttare una posizione predominante della causa che Epic aveva messo su, è stata rifiutata in toto. E infatti comunque è notizia di ieri, se non sbaglio, che Epic ha fatto appello contro la sentenza, perché è fondamentalmente, per quanto non sia una sconfitta totale da parte per Epic, perché comunque la corte ha riconosciuto il fatto che i produttori di app, gli sviluppatori di app possono mettere link al proprio sistema di pagamento diretto. Dall'altro canto, se lo fanno, devono inserire comunque l'in-app purchase, il sistema di acquisti in app, il che significa che i più pigri, fondamentalmente al consumatore non frega una mazza a chi vanno i soldi, cioè diciamocelo, non è che
frega soltanto che a lui escono principalmente.
Infatti fondamentalmente il discorso è a te escono 10 euro dalla tasca, a chi vanno poi fondamentalmente non è che cambi granché, a meno che tra l'altro non mi sembra che ci sia nella sentenza nessuna indicazione sul fatto che Epic possa vendere, per dire, se i V-Buck vi costano 10 euro, facciamo 1000 V-Buck vi costano 10 euro con gli acquisti in app, Epic potrebbe venderli a 7 euro perché risparmia quel 30% di tassa Apple che dovrebbe versare a Apple, e potrebbe venderveli a 7 euro direttamente sul proprio sito. Tra l'altro non so se il link, ha detto che è possibile link, però non dica nulla al fatto se puoi tranquillamente pubblicizzare i prezzi o non, immagino di sì, perché ovviamente devono, quindi sì, non di volendo può fare questa cosa qua, quindi alla fine la differenza di prezzo potrebbe essere abbastanza ingente, cioè di un volume abbastanza importante da spingere anche più pigre a dire: ma sai che c'è, effettivamente con 7% ci risparmio il 30%, effettivamente vale la pena andare sul sito, una cosa là. Tra l'altro, leggendo poi nei commenti all'articolo, quello che ho linkato di day.it, non l'ho messo.
No, non l'hai messo l'articolo di
Damiano. Ah, ce l'ho, l'avevo aperto. Ma mannaggia.
E allora?
Ah, c'era. Ce l'ho ancora, mannaggia, l'ho letto e poi non. Vabbè, nei commenti di Day.it, un articolo al riguardo, che era un'analisi un po' più approfondita, dicevano appunto che ci sono le app tipo quella di Netflix, che proprio per evitare questa faccenda del pagate attraverso gli in-app e ci date i soldi, 30% dei soldi che pagate va ad Apple, non mette link non c'è proprio nessun, non c'è proprio nessun riferimento all'abbonamento. Quindi se volete abbonarvi a Netflix, si può fare solo attraverso il sito.
Esatto.
Nel momento in cui siete abbonati a Netflix, chiaramente
il sito.
Nel momento in cui siete abbonati potete poi inserire i vostri dati su qualsiasi app, quella per smartphone, smart TV o quel che l'è, e accedere, però non su, sull'app per Apple iOS non c'è nessun link a nessun metodo di, a nessun modo di pagamento o rinnovo dell'abbonamento, e non è l'unica app che fa questa scelta, proprio per evitare di dover versare il 30%. Tra l'altro, un'altra cosa che la giudice fa notare nella sentenza è che riconosce il fatto che Apple meriti, si sia guadagnata il diritto a chiedere un pagamento per i servizi che offre, per la sicurezza che offre, l'infrastruttura che ha messo su, l'accesso al mercato dei propri utenti, e il fatto che chieda il 30% la giudice non lo discute, perché non hai, mi sembra che dica che non hai elementi per decidere che sia troppo o troppo poco, e comunque quella non è di sua competenza questa decisione, non era oggetto della causa, quindi non dice soltanto Apple ha messo su tutto questa infrastruttura e questo sistema di meccanismi, è giusto che si faccia pagare per il proprio lavoro di R&D e compagnia bella. Quindi il fatto che Epic contestasse appunto la presenza della tassa del 30% è stata anche in questo caso rifiutata dalla corte, perché ha detto no, Apple vi dà accesso a tutta una serie di cose che senza il suo lavoro non esisterebbe, quindi vi tocca pagare se volete approfittare dei propri servizi. Che
dice giustamente, quello ci mette, Apple ci mette sostanzialmente tutta la parte di logistica, tra virgolette, su un'infrastruttura di un'app che teoricamente non è la sua, quindi dice esatto. Il prezzo che vi facciamo pagare è per l'utilizzo della nostra infrastruttura, praticamente.
E per avere magari anche accesso ai milioni di consumatori che hanno
un dispositivo,
Apple in casa. Sì.
Quindi praticamente pagano su questo 30% che si prendono la gestione del sistema, diciamo, di logistica e l'accesso al bacino di utenza, teoricamente, che dice noi ce la prendiamo da te Epic, perché senza questo 30% che noi ci prendiamo dei tuoi acquisti, col cazzo che raggiungevi questi utenti, esatto, che hanno i dispositivi, sì, Apple, in soldoni.
No, tra l'altro, cioè, alla fine la sentenza non ci vedo nulla di scandaloso o inaspettato. Quello che fa ridere è che la mettano entrambe le compagnie, appunto, la mettano su questo, cercando di, quello che in inglese dicono, di prendersi il moral higher ground, quindi di mettersi sul piedistallo morale, di metterla sulla, noi siamo più corretti, siamo più amici e amiamo i nostri consumatori, siamo dalla vostra parte, quando è una balla, sì, clamorosa e certo, vergognosa, cioè,
queste aziende che li amano proprio i consumatori, li amano, sì, talmente, sì, esatto, tanti, esatto, che si fanno pagare praticamente.
Tipo, ricordiamo che Apple è quella che praticamente fondamentalmente impedisce a tutti di riparare i propri dispositivi rotti, a meno che tu non vai nei loro Apple Store o nei negozi approvati da loro.
E dopo un certo periodo di tempo nemmeno più te li aggiustano quelli.
Ah, c'è un limite di tempo? L'obsolescenza quant'è?
Dipende dal
modello.
Cioè, secondo me, sì, dipende dal modello e dipende dal tipo di sistema che c'è. Mo, per esempio, il mio del late 2017, io già che sono andato, c'era, a parte che questi qua sono quelli che hanno avuto il problema con la tastiera. Diciamo, loro c'erano questa tastiera che doveva essere rivoluzionaria, in realtà è stato, penso, una delle cose più sostituite del mondo. Io, infatti, quando devo scrivere, Logitech base 20 euro distanziata, comodissima, morbida da usare, eccetera. Questa qua, la prima cosa che fanno, si incastrano i tasti, quindi se, a un certo punto, se vedete che scrivo male in chat da qualche parte, sono tutti quanti refusi dal fatto che tipo la R si ripete 3-4 volte, la T salta, questi fatti così. E questa è la seconda tastiera che dovrei cambiare, perché la prima volta già la cambiai ed era effettivamente una cosa che ritiravano. Però fino a, se non sbaglio, fino a 4 anni dopo l'acquisto. Quindi teoricamente entro novembre, se voglio farla questa cosa, altrimenti poi mi tocca pagare. Altra cosa che fanno invece è proprio quando cambia l'infrastruttura hardware, i modelli più vecchi smettono di essere riparati. Io avevo un affezionatissimo iPod Classic 160 giga, se mi si blocca non posso in nessun modo interagire con questa cosa perché non mi risolvo, non me lo possono aggiustare. Penso che non sanno più, cioè gli ultimi aggiustare. Esatto, penso che gli ultimi che sono stati assunti in Apple non sanno nemmeno che cos'è un iPod, e questo è divertente. I giovani non lo sanno che una volta erano già uno degli oggetti più desiderati del mondo, mentre invece adesso è un elegante fermacarte.
Quindi dicevamo, vabbè sì, quindi alla fine la sentenza è stata data, però Epic ha già fatto appello perché alla fine non ha perso, ma è ben lontana anche dall'aver vinto fondamentalmente, perché comunque fondamentalmente quello che Epic voleva era il fatto di che voleva... Praticamente vuole Epic, vuole la botte piena e la moglie ubriaca, vuole poter stare sull'Apple Store e quindi continuare ad avere accesso a tutti gli utenti che hanno un iPad o un iPhone. Tra l'altro questa causa la fa magari con termini leggermente diversi, però l'ha fatta. C'è anche una causa contro Google negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia. Il cui processo non è ancora iniziato, non sono ancora andati in aula, quindi bisogna anche vedere come andrà lì. Quindi sì, fondamentalmente Epic ha perso alla fine, diciamo, cioè, infatti ha fatto appello e vedremo come andrà in futuro. Il punto è che comunque, come abbiamo detto, fondamentalmente Epic non è riuscita a dimostrare che Apple ha una posizione monopolistica e che approfitta della proposizione monopolistica sul mercato per imporre condizioni fortemente sfavorevoli agli sviluppatori, ai produttori di app. In mancanza di questo fatto, di questa dimostrazione, un po' tutta la struttura della causa da parte di Epic un po' cade, perché poi alla fine se cade la questione del monopolio cade anche la questione appunto che Apple chiede troppi soldi, che ti fa fare cose che non è giusto che ti faccia fare. Quindi boh sì, questo è un capitolo importante, per noi utenti alla fine cambia poco, perché alla fine non mi sembra che in soldoni, sia metaforicamente che finanziariamente, cambi granché. Alla fine i V-Bucks o quel che l'è o qualsiasi altra app per cui spendiamo soldi passando attraverso il sistema di pagamento di Google e o Apple, alla fine non risparmiamo e non ci cambia granché, almeno per ora. Vedremo, adesso non so se c'è, hanno già fissato una data per l'appello, dubito, però boh, vedremo. E i cambiamenti imposti dalla sentenza devono essere implementati entro 90 giorni dalla sentenza, quindi entro metà dicembre circa, quindi vedremo, sempre che la questione dell'appello non sospenda la sentenza, e quindi fino all'ultimo grado di appello non vedremo gli effetti di questa sentenza. Comunque questo è quanto, e boh sì, alla fine come spesso vai di
hanno sostanzialmente, non dico pareggiato, ma quasi in fin dei conti.
Ma no, perché secondo me ha vinto abbastanza.
Ha vinto più Apple, dici tu.
Sì, abbastanza nettamente Apple. Apple mantiene il fatto che può chiedere quanto cacchio vuole agli sviluppatori che vogliono avere accesso al mercato. Ok, va bene, questi sviluppatori possono mettere il link al proprio sistema di pagamento, ma se lo fanno devono anche mettere il link al pagamento in app, il che significa che tanta gente che per anni ha continuato a usare il sistema in app vedrà questa opzione nuova e non la cagherà nemmeno di striscio, a meno che non ci siano sconti forti che ti invogliano a dire ma sai che c'è forse. Però sì, l'abbiamo già detto. Quindi sì, secondo me Apple ha vinto abbastanza nettamente. Infatti Epic ha fatto appello nel giro di qualche giorno. Non ci sono dubbi su questa cosa qua.
Ottimo.
E questo era il primo appello, il primo argomento della giornata, della settimana, che è anche il principale perché è il più importante. Il secondo che abbiamo, vai di.
Sì, già vedo praticamente cose un poco più di colore, perché devi sapere che io ho tutto questo meraviglioso coloratissimo mondo dell'Atari, io non l'ho nemmeno visto, cioè proprio
nell'arco della mia esistenza di passaggio. Ma si parla di, allora, è un articolo di Kotaku uscito. Allora, intanto fammi chiudere un po' di tab. Uscito il 6 settembre, scritto da Kate Willard, ed è molto, molto lungo. Sono una marea di parole, ci vuole una quarantina di minuti per leggerlo tutto senza interruzioni. E se capite bene l'inglese, quindi non avete bisogno di cercare parole, è lungo, molto, però è anche molto, molto interessante. E uno di quelli è quello che si vede molto raramente nell'ambiente videoludico, perché alla fine non è, il giornalismo videoludico non è che esista, è spesso una riscrittura, un parafrasare le dichiarazioni degli sviluppatori o le loro dichiarazioni promozionali, c'è poco lavoro di giornalismo vero e proprio. E questo è uno di quei casi in cui Katie Willard sta facendo ricerca sui giochi, su una serie di perché vuole fa- sta facendo una lavorando su una serie di video games che parla del, fondamentalmente sta facendo una ricerca sui protagonisti femminili di videogiochi dall'inizio della storia dei videogiochi, quindi dagli anni 70 in poi. E mentre sta facendo questa ricerca si è imbattuta in una roba di cui si è già parlato in passato, perché è un evento abbastanza, non dico importante, però abbastanza conosciuto nell'ambiente, è quella dei Caster's Revenge, che è un gioco per Atari 2006, appunto, del 1900, stiamo parlando del 1982, io avevo 7 anni nel 1982, quindi nemmeno io non è che abbia granché conoscenza di questa roba qua. Caster's Revenge è un era, perché non so se ne esista nemmeno, esistano delle copie giocabili in qualsiasi forma, un gioco che i produttori vendevano come pornografico, erotico, e faceva parte della catena della Mystic Presents Swedish Erotica, che era praticamente una collana di titoli a sfondo sessuale con contenuti adulti, creata dalla AMI, che sta per American Multiple Industries, ed è un articolo lunghissimo. Allora, non sto a raccontarvi tutto perché è veramente lungo e ne vale la pena di leggerlo per dare un click a Kotaku e dimostrare di apprezzare il lavoro, cioè è un lavorone quello che ha fatto Kay Willard, perché tra l'altro la storia è già stata coperta in passato da vari storici del mondo dei videogiochi. Però lei, Kate Willard, ha notato che ci sono un sacco di imprecisioni, non per mancanza da parte di chi ci ha lavorato nel corso degli anni, ma perché le fonti sono sempre confuse. Come per esempio cioè, una delle persone coinvolte è Joel Miller. Aspetta, lo cerco. Joel Martin, appunto, che è uno dei cofondatori, appunto, della American Multiple Industries, che è spesso invece o Joe Martin, scritto nei vari articoli, o addirittura Joe Miller. Quindi, appunto, si creano queste, ci sono un sacco di piccole imperfezioni sparse qua e là, che è un po' come il, non so se avete presente, il telefono senza fili, che una piccola imperfezione, un piccolo errorino che viene, che poi ne porta un piccolo errorino, che poi porta un altro piccolo errorino, quindi si parte da una roba che è tipo mamma e si finisce per arrivare all'ultimo che dice, ah, la parola è albero, perché nel corso dei vari passaggi ci sono stati tutti questi errori. E comunque, per dire quanto è complicata e è interessante questa cosa qua, di mezzo c'è anche Ed Wood, l'Ed Wood
del film, il famoso regista
esatto, esatto, di film di produzioni di serie B, che quando è, diciamo, la sua breve carriera cinematografica è finita, si è ritrovato comunque ad avere ancora bisogno di lavorare e si è messo a scrivere e girare film porno, cosa che non si sapeva, che io non sapevo assolutamente, e appunto lavorava per la Caballero Control Corporation, che è una compagnia che ha a che fare, appunto, che è collegata all'American Multiple Industry. Fondamentalmente questa compagnia, come si sa da quando esiste il mondo, che il sesso vende, quindi ha detto, ah, ma i film porno vendono un botto. Facciamoci anche i videogiochi porno allora. E tra l'altro una ricerca, infatti nel primo paragrafo c'è appunto Kesten, com'è che si chiama? Stuart Kesten, che è l'altro cofondatore della AMI, appunto aveva fatto una ricerca di mercato e aveva scoperto che un terzo dei lettori di Penthouse, degli abbonati di Penthouse, scusate, quindi la rivista porno, era un possessore di Atari 2006. Quindi la sua interpretazione era che era un mercato potenzialmente enorme che ancora non era sfruttato. Quindi sì, vabbè, l'articolo fa un breve flashback che spiega cos'è la Swedish erotica, perché nell'immaginario americano il porno era svedese, perché c'è questa cosa qua. Fondamentalmente c'era l'America, è sempre ed è ancora una cultura fortemente pudica e puritana, quindi il sesso è comunque una roba sporca di cui vergognarsi, mentre gli svedesi erano visti come questo popolo libertino, un po' anche un po' svergognato.
Per le saune, chiaramente, che si facevano uomini e donne nella stessa cosa, nella stessa stanza, senza vergogna.
Sì, sì, è proprio questa roba qua, cioè questo immaginario nell'immaginario degli anni 70, perché si parla appunto degli anni 70-80, nell'immaginario dell'americano comune, gli svedesi erano questi che trombavano continuamente, giravano mezzi nudi e tutta questa roba qua. Quindi appunto c'era questa collana di prodotti erotici che si chiamava appunto Swedish Erotica.
Svedese. Un nome per un disco di musica elettronica sarebbe stupendo.
Ma sì, sì, ma infatti poi se scorrete l'articolo c'è anche tipo Mystique Presents Swedish Erotica, che è questo logo ricostruito coi vettori, cioè è una roba bellissima.
È veramente splendido. Cioè adesso sembra quella roba che sta tornando di moda adesso, perché, esatto, sì. Cioè, perché è talmente kitsch che ha fatto il giro, secondo me. E anche, sì, cioè io questo articolo lo conoscevo perché appunto me l'hanno portato come esempio anche a me di giornalismo videoludico fatto bene, che non è più soltanto la news spammata là, e soprattutto non è soltanto, ecco, è molto al di fuori di come assistiamo al settore in Italia, perché appunto c'è una ricerca dietro che sembra quasi una ricerca accademica, ed è
sì,
veramente,
esatto, quel tipo di
un articolo fortissimo.
Lei lo dice che è andata addirittura a fare la ricerca nei microfilm, quindi è andata nelle librerie, sai, tipo quando vedi nei film quelli che vanno in questi macchinoni per scandagliare, per esaminare i giornali vecchi che sono stati... il concetto di passare allo scanner al tempo non esisteva ancora, quindi molti dei contenuti su carta del passato venivano poi trasferiti su questi microfilm, e quindi c'era proprio, cioè, li vedi che scorrono, passano da una parte all'altra della pagina, perché non c'è neanche il concetto di ridurre, a ingrandire, no, fare...
Sono proprio i microfilm delle testate giornalistiche, esatto, raccolti solitamente nelle biblioteche, e quelli vanno là e le zoomano e l'arrendono, ma cioè, insomma, si ingrandisce quello che è il microfilm. Quella situazione è molto giornalismo investigativo americano.
Esatto, e lei ha detto che ha fatto questa roba qua addirittura, sì. E nell'agosto poi incomincia, poi dopo aver fatto questa breve introduzione del concetto di che cos'è appunto la Swedish erotica, comincia a parlare di la produzione del videogioco vero e proprio, e passando, cioè, parla un po' dei prezzi, di cosa avevano intenzione di fare, dei loro progetti, cosa avevano a livello di promozionale, come avevano intenzione di promuovere questi giochi, di come il prezzo di vendita, che c'era un botto di soldi, perché a quanto pare volevano venderli a 50 dollari a copia, che se
sono tanti all'epoca, sono veramente tanti,
corrispondono a circa 139 dollari del giorno attuale, quindi si parla di un discreto, mentre i giochi erano solitamente venduti a 30 dollari a copia, che corrispondono a circa 84 dollari del 2021.
Sostanzialmente adesso un titolo più normale per generazione corrente a 80 euro più o meno, che costa meno di quanto costava un gioco negli anni 80, quindi.
Beh sì, più o meno i prezzi si sono l'inflazione nel mondo dei videogiochi non è stata molto aggressiva, nel senso che quanto pagavamo, più o meno quanto paghiamo ora, e quanto abbiamo sempre pagato per i videogiochi.
Esatto. Intanto Ifrid, ciao Ifrid, ci dice, sì, ad ogni modo è sempre storia dei videogiochi, opere dell'ingegno umano che vanno preservati.
No, lei non ne fa una questione. L'obiettivo dell'articolo non sta dicendo che è roba porno, proprio perché è una cosa molto particolare. Allora andiamo avanti, facciamola velocemente. Allora incomincia a spiegare come l'avevano intenzione di venderli, le scatole, gli accordi di distribuzione che avevano fatto, la questione della tecnologia, come hanno messo su la compagnia. Avevano aperto tre uffici, uno in Asia, uno a New York e uno in Canada, mi sembra, adesso c'era un discreto numero di persone a lavorarci per il tempo, c'erano circa una trentina di sviluppatori, una cosa del genere, e fondamentalmente mettono su tre giochi vogliono vendere. Allora, il primo è Bachelor Party, che è praticamente la versione porno di Breakout, che è quello della pallina che va su e giù e voi siete in fondo a rimbalzare la pallina per tirare giù il muro di mattoni. Al posto dei mattoni...
Quindi come si fa una versione porno di Breakout?
Della palla c'era un uomo nudo, e al posto del muro di mattoni c'era un muro di donne nude. Vi ricordo che stiamo parlando del 1982, quindi la rappresentazione di sta roba qua era fatta su un Atari 2006. Vi lascio immaginare di quanto potessero essere... Poi c'era...
Quanto potesse essere erotica questa roba.
Erotica,
cioè, immaginati lì tutti quanti su quei pixellini.
Ma infatti tra le tante dichiarazioni che hanno fatto promozionare, c'era anche: il nostro obiettivo non è eccitare sessualmente, il nostro obiettivo è intrattenere. Quando le persone giocano con i nostri giochi, vogliamo vederli sorriderli, vogliamo vederli ridere. Quindi, che può anche essere vero, cioè alla fine dubito che uno possa eccitarsi sessualmente mentre gioca a sta roba qua. Effettivamente l'idea è andare un po' a titillare
l'immaginario pruriginoso,
l'immaginario erotico, facendo, però sì, non è che non è un film porno, non è una rivista come Penthouse e Playboy dove ci sono contenuti espliciti e chiaramente distinguibili, peraltro. Poi l'altro è Beat 'em and Eat 'em, che era una reimmaginazione del Kaboom di Activision, che fondamentalmente era un gioco in cui che bisogna acchiappare delle bombe che cadevano dall'alto verso il basso dello schermo e acchiapparle prima che toccassero il terreno ed esplodessero. Nella versione di AMI, le bombe, il cattivo che tirava le bombe era un uomo nudo che lanciava sperma che bisognava acchiappare con la bocca di una donna. Alcune pubblicazioni evitarono di descrivere le meccaniche di gioco, mentre altri non si rifiutarono persino di pubblicare il nome del titolo del gioco. Il problema però non è stato questi due giochi alla fine, per quanto stupidi e potenzialmente volgari e ignoranti, non è che il vero problema è stato la Custer's Revenge. E Custer è il generale Custer, quello che nella guerra civile americana perse le battaglie alla Lakota e morì come un povero stronzo.
Il famoso Little Bighorn.
E tra l'altro è anche quello che, cioè, nonostante abbia perso, è uno degli eroi, è considerato una specie di eroe, nonostante abbia perso. Nel gioco, allora, Custer è vivo e nudo, e con un'erezione riprodotta graficamente, come potete immaginare, su un gioco del 2006. E fondamentale, adesso non mi ricordo, penso che fosse, non ho visto immagini, perché poi questa roba qua è complicata da trovare, cioè penso che si debba spostarsi da destra verso sinistra evitando ostacoli che gli vanno verso il contro, e l'obiettivo è raggiungere una donna nativa americana che è legata a un palo e trombarsela. Il che significa che, uno, è un gioco razzista, e due, è un gioco in cui l'obiettivo è stuprare una donna nativa americana. E infatti salta su un casino, perché poi, giustamente, queste cose qua già al tempo... Cioè, alla fine non cambia un cazzo, non abbiamo veramente imparato un cazzo in 40 anni, perché si parla del 1982. Quindi nell'ottobre del 1982 ci sono... Quando il gioco viene presentato, una cosa e l'altra, viene presentata alla stampa, generalista e alla stampa specializzata, e gli attivisti femministi e gli attiviste femministi e femministe e gli attivisti per i diritti dei nativi americani organizzano una dimostrazione per evitare che questo gioco finisca vada in vendita. Tra l'altro, non so, sempre scorrendo, c'è la versione del testo del primo press kit in cui dice chiaramente che devi stuprare una donna. E nella versione finale loro ti dicono che revenge non è il termine vendetta, la vendetta di Custer, ma è il nome della donna. Quindi diventa la revenge di Custer, quindi devi conquistare la tua donna. Cioè, vabbè, è una roba...
un po' tirata per i capelli.
Madonna, sì. E quindi sì, vabbè, poi l'articolo è lunghissimo, continua, racconta come ci sono, vanno in causa, vanno le autorità incominciano a sentire di questa cosa e quindi decidono che forse è il caso di fare delle leggi ad hoc di emergenza, non le passano, se cercano di passarle poi c'è il rischio che vengano finiscano la Corte Costituzionale, che le bolli come incostituzionali e quindi le decadano perché non possono, non sono legali fondamentalmente. Dicembre, cioè, non sto a raccontarvelo tutto perché è interessantissimo. È interessante anche poi quando poi la storia del gioco finisce e quindi si passa anche alla storia delle compagnie che ci sono dietro. Quindi c'è tutto questo gioco di compagnie che si rinominano, di gente che fa da prestanome, che quindi ha, cioè è una roba complicatissima e interessantissima, ve la straconsiglio. È una di quelle storie rare nel mondo dei videogiochi, è uno di quegli articoli rari nel mondo dei videogiochi, un po' perché è difficile trovare i materiali per queste cose qua. Il mondo dei videogiochi, purtroppo, il concetto di conservazione è molto alieno, come vediamo spesso quando le compagnie cancellano i propri archivi per fare spazio sui dischi rigidi, fanno causa a chi mette sui siti di ROM senza scopi di lucro, e anche in questo caso non esiste un concetto storico di conservazione storica, non del gioco in sé, ma degli eventi che si sviluppano attorno ad alcuni videogiochi. Questo in particolare non è un evento, non è un videogioco storico, perché ha creato un genere. Tra l'altro, poi nell'articolo parla anche di come, se da una parte AMI aveva avuto l'idea giusta di andare a sfruttare il potenziale mercato dei giochi per adulti, dall'altra il disastro a livello di immagine che ha creato Caster's Revenge ha fatto sì che il mercato, un sacco di tutti quelli che avevano una minima intenzione, avevano anche loro intuito che ci potesse essere la possibilità di farci dei soldi, si sono ritrovati in un mercato fortemente ostile, in una situazione a livello di opinione pubblica fortemente ostile. La gente vedeva il videogioco a sfondo sessuale, erotico, per adulti, come una roba volgare, offensiva e da cui tenersi ben lontani. E quindi, se da una parte appunto ha contribuito a crearlo, ha anche contribuito ad ucciderlo nel giro di qualche mese, perché letteralmente si parla, i tempi di sviluppo dei videogiochi al tempo non erano anni e anni, in qualche settimana si tiravano su i videogiochi con gente capace. Quindi sì, la storia parte praticamente da agosto 1982, scusate, a dicembre di 1982, neanche sei mesi in tutta questa storia. Inizia e finisce, poi va avanti nel 1983, le compagnie, chi c'è dietro le compagnie, i nomi, gente che aveva che va a scartabellare tra la propria collezione di biglietti da visita e ritrova proprio quello che aveva, che si ricorda di aver ricevuto al CES Computer Entertainment Show del tempo, che era alle 3 del 1982, dove appunto c'era lo stand di AMI, che tra l'altro, ecco, questa è una cosa interessante, a gennaio 1983 c'è questa fiera e ci doveva essere lo stand di AMI che avrebbe presentato i propri videogiochi. Solo che chi si presenta a questo stand si trova davanti a un'altra compagnia che adesso non mi ricordo il nome, cioè Game Source, si trova davanti allo stand di Game Source che dice: ah sì, abbiamo acquistato i diritti di distribuzione di AMI per il territorio americano. E quindi sì, c'è stato questo giro, tutto nel giro di pochi mesi, di pochi giorni, qualche settimana, in cui disastro di PR, cambiamo nome, cambiamo tutto. Quando poi invece Kate Willard, facendo vari collegamenti, dice: ma è anche possibile che tutto questo gioco di casino, che questa idea di cambiare compagnia, di cambiare nome, potesse essere già una roba a cui stavano già lavorando fin dall'inizio, consapevoli del fatto che una roba del genere, un prodotto del genere, prodotti del genere avrebbero potuto creare una situazione in cui non puoi andare a vendere quello che hai creato, e quindi per limitare i danni avere già un piano di emergenza, un piano B su cui ripiegare in caso le cose non vadano bene. Quindi sì, è una roba lì, poi scorrendo si arriva al, non so se sei arrivato al punto dove c'è il diagramma dei collegamenti.
Sì, ho visto lo scorso tutto quanto. Vedo belle grafiche, piacciono tantissimo, mi fanno impazzire proprio. Il diagramma dei collegamenti è interessante perché sembra, sai, quando prendono e ti fanno tipo... Esatto, l'FBI deve sgamare qualcuno che evade le tasse.
Esatto, è complicatissimo, e anche lei lo dice, cioè è una roba complicatissima. Le persone, come le persone sono collegate alle compagnie coinvolte, come le compagnie siano a loro volta collegate alle varie compagnie, cioè una roba complicatissima e divertente. E poi sì, tra l'altro i più attenti noteranno che i tempi sono quelli del 1982, si parla anche di E.T., il famoso gioco che è famoso per aver causato il crash del mercato dei videogiochi americani nel 1983. E quindi anche tutta questa faccenda si sovrappone anche a come il mercato dei videogiochi in quel periodo fosse in un momento molto, molto importante, molto particolare. Quindi sì, è una storia bellissima secondo me, ne vale assolutamente la pena di leggere se avete tempo e voglia di dedicare una quarantina di minuti. Potete anche, cioè, suddividerla in più letture, non è che va letta in una volta sola se volete. Però sì, è quella roba che si legge raramente sui siti di specializzati in videogiochi, perché appunto è difficile avere accesso e avere i mezzi per fare ricerche di questo tipo. E lei, tra l'altro, Kate Willard, non è che lei stava lavorando su questa storia, ci si è imbattuta, ci ha sbattuto la faccia dentro lavorando su altro, e è stata affascinata, è stata interessata da questa cosa abbastanza da approfondire ulteriormente le proprie ricerche e fare un articolo lunghissimo e molto interessante. Quindi sì.
Specie, perché non è una di quelle storie ultra famose, perché solitamente tutti quanti si ricordano la guerra Sega Nintendo, si ricordano della formazione,
però siamo nell'85,
di software,
Nintendo, quindi,
esatto,
in
quindi è proprio prima, esatto, è proprio prima, era un periodo anche che va prima quella che è, insomma, il crash di Atari a causa di E.T., quindi, cioè, è come se, è comunque, ricordiamo che in quel momento, perché le console furono viste a un certo punto con occhio un po' così, i videogiochi un po' così, appunto perché tutti quanti erano raffreddati dalla crisi che si era avuta con E.T. È una cosa incredibilmente affascinante, cioè secondo me è tutto una cosa che le persone non è che tendono a dimenticare, che ricordiamo il non solo i nativi digitali, ma chi legge di videogiochi su internet ha una memoria storica relativamente breve. Diciamo che, cioè, sarebbe veramente interessante uscissero più articoli, o che magari, dato che comunque abbiamo delle ottime riviste online, anche da noi qualcuno prendesse e la traducesse questa roba. Quindi, cioè, soprattutto perché questa è la cosa interessante da tradurre, non il comunicato stampa di Gioco Sarcazzo, per capire, con tutto il bene che voglio anche a Gioco Sarcazzo, però ecco, rendere questa cosa rendere questa cosa fruibile ad un pubblico più grande sarebbe interessante, però magari intanto vediamo un poco, sì. Ecco qua, dice bene Ifrid, intanto Nintendo fece marketing vendendo il NES come un giocattolo, non un videogioco, appunto per la crisi citata, è vero, quindi sì, c'è qualcosa di questo marketing che è stato trasportato anche in Italia, infatti Nintendo lo vendeva Mattel, mentre invece le console Sega le vendevano giochi preziosi, quindi insomma il canale di distribuzione era sostanzialmente un poco quello anche da noi, e questo ha anche confinato per lungo tempo le console in un mercato tra virgolette di elettronica di seconda fascia, per certi versi. Ecco, allora il documentario Ice Core io non l'ho visto, Federico. Purtroppo Delu, tu? Ebbene, vabbè, recupereremo assolutamente. Probabilmente la storia di Nintendo, sì, questa qua dei giochi porno era veramente una cosa che aliena per me. Conoscevo Caster's Revenge, invece, perché era appunto perché sollevo troppe più polemiche legate al fatto che era razzista più che legato al fatto che era porno, comprensibilmente.
E, quindi sì, va bene, quindi argomento lungo e interessante. Poi vabbè, c'è tutta la questione della conservazione della memoria storica dei videogiochi, che è interessantissima, e boh, vediamo se le compagnie impareranno a conservare meglio. Forse lo stanno imparando, stanno imparando a conservare meglio il proprio passato, perché possono rivendertelo continuamente e continuare a farci i soldi, non perché abbiano a cuore il valore culturale,
il valore dei culturale, propri prodotti.
No, assolutamente no.
Non ci credono nemmeno loro al valore culturale storico dei propri prodotti.
E il prossimo articolo, ne ho tagliato uno perché poi alla fine non era una roba. Praticamente, ok, la presentazione di GTA 5
che non è stata, nessuno
non è piaciuta granché, perché a livello grafico non è particolarmente
non è differente di nuovo. Esatto.
Quindi sì, niente, ok. Passiamo invece a God of War.
Che era la battuta che abbiamo fatto anche noi però la volta scorsa. Dice, diamo onore al vero. Che hanno sentito il nostro podcast e hanno detto sì, è vero, c'hanno ragione quelli di Outcast. No, che comunque sì, dai, ma anche basta. Fateci vedere questo GTA 6 che stiamo andando in fregola, onestamente.
E su Game Informer hanno una... Game Informer ha avuto un accesso esclusivo a Cory Barlog e dov'è? Eric Williams, che è quindi il director di God of War Ragnarok e il creative director Cory Barlog, e c'è tutta un'intervista su cui stanno lavorando e che ancora non è stata pubblicata, però ne hanno pubblicato un estratto in cui parlano dell'aspetto fisico del Thor che appare in Ragnarok, che è questo omone grosso, con i capelli rossi, la barba rossa, non propriamente ordinato, è un po' scapigliato, però l'aspetto fondamentale è che c'è una panza grossa che non finisce più. E ovviamente se il pensiero va, il paragone va, nel immaginario comune Thor è quello dei fumetti, Marvel. quindi appunto questo
anche quella è una
molto alto, tutto muscoli, esatto. E loro cioè per loro è importante, cioè il paragone con Chris Hemsworth non è che si nascondono al paragone con Chris Hemsworth, per forza non puoi farne a meno, cioè i film Marvel sono un fenomeno e sono un fenomeno culturale da quant'è? 10 anni ormai? Quant'è che sono in giro i film?
Da più di 10 anni, erano 10 anni quando uscì Avengers Endgame nel 2018.
Appunto, dominano l'immaginario culturale pop da più di 10 anni ormai, quindi non puoi scappare dal paragone, da quell'immaginario, però loro hanno deciso di andare... prendono una strada diversa e creare un Thor che è diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Tra l'altro è anche un Thor che io non ho idea, appunto, sei tu l'esperto di mitologia norrena qui, non ho idea di quanto sia vicino alla versione originale, diciamo, alla versione che viene descritta nei miti norrenni. Però è una versione diversa, una versione interessante. Loro hanno scelto, chiaramente hanno fatto questa scelta deliberata. Vogliono che sia appunto potente e intimidante, ti intimidisca, che ti impaurisca, però in un modo diverso, non solo perché deve trasmettere un senso di potenza, però in un modo diverso. ed è quello simbolo.
Allora, intanto Federico ci dice: è stato un po' anticlimatico dire la sua la mano di Thor nel trailer per suscitare curiosità e poi vedere la figura intera già il giorno dopo. E c'hai un po' ragione, Federico. Secondo me anche, ma non tanto per una questione anche di marketing, perché la cosa bella anche del primo era che Baldur, non sapevi che era Baldur. Mentre invece, teoricamente, magari ti vedi sto tipo che se viene ti viene addosso, inizia a menarti e poi dove vedi il martello e poi dove vedi i fulmini. Sarebbe stato più interessante, magari. E sulla questione della mitologia norrena, Delu, ti rimando a parte Neil Gaiman ha scritto una bellissima serie di fumetti che era appunto lui che racconta la mitologia norrena, ma per capire un poco com'è a livello di carattere, perché noi comunque essendo una popolazione di origine diciamo del ceppo greco latino, per questi termini qui abbiamo un'immagine dei miti che cerchiamo sempre di assorbirla a quelli che già conosciamo. La mitologia norrena non c'è niente di distante dalla mitologia classica nostra, e la racconta bene paradossalmente Gaiman nel suo American Gods, che ti racconta effettivamente Odino come un pezzo di merda, manipolatore. E Thor paradossalmente è come uno che è abbastanza ingenuo, un cazzone che ci finisce sotto sostanzialmente alla manipolazione del padre, ed è una rappresentazione che è utile per capire il carattere delle persone. Ma in effetti ricordiamo che sì, è chiaro che la figura che vediamo di Thor biondo con gli occhi azzurri anche nei fumetti è un immaginario figlio degli anni 60, che comunque un immaginario fumettistico degli anni 60, mentre invece questo qui per certi versi è molto più caratteristico secondo me, ma si capisce anche da come è articolato il Mjolnir. Cioè Mjolnir è un martello che non sembra il martello che non è il martello che ha nei fumetti, ma proprio un'altra forma che somiglia appunto alla runa del martello e tutto il resto appresso. Cioè è chiaro che ho visto addirittura gente che si lamentava che poi ci hanno fatto Thor con la panza per una questione di rappresentanza delle minoranze. Non perché abbia una questione, è proprio così. Cioè, Thor non è una figura nobile, non è, cioè, c'è proprio un concetto anche di nobiltà che era diverso nei paesi scandinavi. Ricordiamoci comunque, adesso dirle barbare è brutto, però comunque erano popolazioni conquistatrici con dei concetti che erano veramente molto distanti dal nostro. Per dire banalmente, per chi ha letto tipo il tredicesimo guerriero, che racconta comunque dei normanni, ma anche tutte le altre, cioè è proprio un altro mondo, un altro immaginario, quindi che noi abbiamo comunque assimilato attraverso la cultura pop, ma questa cultura pop non rappresenta veramente quello, ma è la lente dell'occidentalizzazione che ci ripropone queste cose. A me sembra incredibilmente più interessante, perché come al solito io non è che voglio vedere una cosa che già so, non voglio vedere una roba che mi aspetto di vedere, e per quanto sia stata una, tra virgolette, poco simpatico dal punto di vista del marketing, fammelo vedere subito, però sono contento che sia così. Delu, tu che ne pensi?
No, anch'io sono cioè alla fine l'idea che il corpo umano, il corpo maschile in particolare in questo caso, possa anche differire da quello che è l'immaginario tutto muscoli perfetto senza una percentuale di grasso corporeo inferiore all'1%, cioè alla fine la rappresentazione nei media è importante, lo sappiamo, il fatto che comunque la gente possa vedere se stessa rappresentata in quello che guarda è importantissimo a livello di fiducia in se stessi, di sicurezza, di esistere. Cioè è difficile da spiegare, però il fatto di vedersi rappresentati, anche se non proprio perfettamente rappresentati, però di riconoscersi in quello che si sta guardando dà più senso e più importanza alla propria esistenza, alla propria, al proprio fisico. Il fatto appunto che un fisico come quello di questo Thor venga mostrato, tra l'altro viene mostrato anche con la panza di fuori, no? con questa roba che con questo pet buco nella sua armatura che non nasconde la forma della panza, cioè è lì, la fanno vedere. E non ovvio che Thor non, l'idea di Thor che si vergogni del proprio fisico è bizzarra e aliena, però come fanno vedere in Endgame, non Endgame, il secondo qual è? Avengers.
Sì, il secondo Avengers è appunto dici Age of Ultron o il secondo Endgame? Quello dove secondo c'è lui che cade. Endgame, adesso qua perché lui sta in depressione, non ha fatto altro che bere per i 5 anni che sono passati.
Esatto, appunto, il fatto che cioè lui è chiaramente uno che soffre di depressione, PTSD e tutto il resto, cioè mostrano esatto, chiaramente, sì. Anche se poi non ne parlano, perché la Marvel fa sta roba che ti mette le cose a schermo, però non le affronta, non ne parla e le usano anche un po' come scusa per fare delle battutine e farne comicità. Però il fatto che comunque il Thor della Marvel sia in quelle condizioni in Endgame non è casuale, è tutto figlio di quello, cioè è il risultato. Ovviamente Thor non penso che abbia quella panza perché soffre di PTSD e di depressione, però il fatto che esistano corpi di questo tipo nei media di intrattenimento è importante, appunto perché dà valore, dà importanza e fa sentire più importanti una porzione del pubblico, una porzione della nostra società che si sente, che sente di essere invisibile. Un po' come era successo quando per tornare al mai menzionato abbastanza Fury Road, quando Furiosa, il fatto che una donna con un handicap come la mancanza di un braccio appunto potesse fare quelle cose, cioè sembra stupido perché non ci pensi, però ci sono tantissime, io al tempo ho letto molte testimonianze di bambine con problemi fisici di vario tipo che diceva ma se Furiosa fa quella roba lì posso farla anch'io. Ovvio che nell'immaginario, cioè, fa quella roba lì perché è un film, però nell'immaginario di una bambina il fatto che di vedere qualcuno capace di fare quella roba lì ti spinge a poter fare una roba lì, che è un po' quello che Bebe Vio alla fine. Bebe Vio è Furiosa, viva, è quell'idea lì, vedere, vivere nella convinzione di essere incapace di fare delle cose, poi vedi qualcuno che le fa, che sia vero o che sia finzione, è poco importante alla fine degli effetti che ha sulla persona. Ha un oltre effetto bello, stimolante, potentissimo.
Oltre che è bello ricordare che in fin dei conti l'immagine dello zero grassi, della forma fisica perfetta, sono figli dell'edonismo reganiano, che non è proprio una delle manifestazioni più limpide che ci è venuta dagli Stati Uniti, per dirne una. Voglio dire, noi qua non si, cioè si è sempre detto, eccolo là che sta bene fisicamente da una panza, dalle nostre parti. Quindi il famoso come panza, come sostanza, cioè, voglio dire, quindi, oppure bello di nonna, ti vedo sciupato, ma stai mangiando sempre, quindi ecco, mo ci vuole, e secondo me è anche utile per scardinare dei certi preconcetti legati alle rappresentazioni proprio maschile tutta, al di là della rappresentazione del dio del tuono. Comunque, ripeto, comunque lui in questo gioco 100-100 sarà il cattivo, mentre invece l'eroe è sempre un torsissimo Kratos. Quindi non vi preoccupate, uomini della mascolinità insicura, avrete la vostra dose di muscoli in quali immedesimarvi o sognare di immedesimarvi la notte.
E quindi sì, a noi il Thor panzone piace.
Sì, ci fa simpatia.
Ci fa simpatia. Passando rimanendo in casa Sony, c'è un'altra la notizia di una nuova acquisizione, praticamente Sony ha acquisito, come si chiama? Dov'è lo studio?
Oh, FireSprite.
Scusate, ma attraverso un po' di saliva. FireSprite, che è uno studio del Regno Unito, basato a Liverpool. È un team grosso, perché fondamentalmente più di 250 persone ci lavorano, quindi sono più grossi degli altri due studi grossi inglesi di Sony, quindi più grossi di London Studio e Media Molecule insieme, quindi è uno studio grosso, ed è uno studio fondamentalmente che è famoso per l'horror shooter The Persistence, e sono lo studio che supporta i titoli di The Playroom di Sony. E l'acquisizione è importante per, a parte, vabbè, l'articolo è molto lungo ed è fondamentalmente gran parte è un'intervista a Herman Hurst, quello che abbiamo già parlato, il boss di PlayStation Studios, e non è particolarmente interessante perché comunque parla sempre di tutto il PR-ese, il promozionalese, parla di tutte queste cose, però è interessante perché comunque è uno studio grosso con un forte know-how, sanno lavorare molto con l'hardware, e quindi è interessante da questa acquisizione in prospettiva futura, come spesso accade, perché è tutta gente che sa lavorare con l'hardware, quindi è possibile che vederli a lavorare se e quando Sony lancerà il nuovo modello di PSVR, quindi vedere se ci saranno anche delle nuove soluzioni hardware, come sarà l'integrazione col nuovo pad della PlayStation 5, l'integrazione col feedback tattile, l'haptic feedback e tutte queste cose qua. È importante vedere come Sony, piuttosto che prendere studi a destra e a sinistra grossi, come invece magari fa Microsoft, che si prende una Bethesda, faccia acquisizioni più mirate, si pigli gente che ha competenze, per usare un termine magari non proprio esatto, particolari, che quindi che possano essere dirette e utilizzate, impiegate per coprire determinati obiettivi, quindi gente che sa fare bene quella roba lì. Ovvio che poi loro nell'intervista lo dicono, non siamo solo uno studio che fa roba in VR o che sa fare roba bene, sa sfruttare bene l'hardware, siamo anche perché 250 persone, tra l'altro è uno studio fondato da gente che aveva lavorato sul vecchio Liverpool Studio, quindi quelli che avevano lavorato sul franchise di Wipeout prima che lo chiudessero nel 2012. È tutta gente, cioè è fondata da gente che ha un curriculum di tutto rispetto, non è, e quindi sì, è interessante vedere come li sfrutteranno, che progetti gli assegneranno e quanto saranno dedicati alla creazione di prodotti nuovi e quanto magari alla supporto di franchise preesistenti. E nell'intervista dicono che hanno almeno un paio di titoli in lavorazione, quindi cioè non è che stanno lì solo a lavorare sulla roba Playroom, quindi sì, boh, vedremo.
Mm-hmm. Intanto Ifrid ci dice: sì, il palazzo di Sony a Liverpool c'è ancora con il logo sopra le vetrate, quindi allora io sono contento, perché a me in fin dei conti la strategia assopia tutto di Microsoft, che tende ad accentrare e mettere nel Game Pass, non so come al solito quanto a lungo tempo quanto possa ripagare i soldi spesi per le acquisizioni, perché anche, è un discorso che abbiamo fatto anche la settimana scorsa sul prezzo delle AAA praticamente, mentre invece acquisizioni più strategiche che sono proprio cioè è come il calciomercato sostanzialmente. Mm-hmm. tu o hai un pro, o l'allenatore ha un progetto e gli acquisti sono strategici nel portare avanti il progetto, oppure inizi a comprare di tutto come il PSG, che spera di, acquistando più giocatori di valore possibile, di mettere una squadra dei super fenomeni e vincere tutto, anche se non è detto che vincendo tutto rientri economicamente nell'investimento. Cioè, sono discorsi che abbiamo già approfondito. Secondo me questa è una cosa molto connessa a quello che abbiamo fatto, un po' in ottica VR, che magari il nuovo PlayStation VR, al di là dei pad fighissimi, che a me piacciono tantissimo i pad che annunciarono per il PlayStation VR, potrebbe presentarci delle soluzioni anche di tracciamento della testa, non so, cioè quelle cose che fanno fighe gli altri modelli, magari PlayStation VR potrebbe farlo bene, o magari anche in questo caso lavori strategici, gente messa a rifinire, a ripulire le ottimizzazioni dei giochi per PlayStation 5. Cioè, secondo me le acquisizioni strategiche sono meglio dei giochi che prendono e portano titoli grossi che fanno sbavare la bocca così. Cioè, personalmente preferisco un po' perché un backlog che fa paura, e giocare troppa roba nuova a me è possibile, un po' proprio perché la vedo una strategia mirata, sensata, a differenza di quello che si è visto con l'ultimo PlayStation Showcase, per dirne uno.
Quindi sì,
di sto passo quando ritorna su PC
e infatti ne bravo Google, prossimo argomento è proprio, mamma mia, ma ci leggete nella mente.
Sono i nostri affezionatissimi ascoltatori.
Un po' tempo fa c'è stato un, non so quando di preciso, ieri è saltato fuori una lista di titoli per PC che è il risultato di un datamine di GeForce Now, che per chi non gioca su PC è l'app di Nvidia. È l'app di Nvidia che Nvidia usa per sfruttare bene. Ah no, scusate, GeForce Now, sono un coglione, mi confondo con GeForce Experience. GeForce Now è il servizio per giocare in cloud, in streaming. Esattamente, scusate, mi sono confuso. Quindi c'è questa lista di PC, di giochi PC, che include un sacco di giochi che potrebbero uscire in futuro, e che Nvidia ha detto che non ha detto che sono balle, che sono speculative, che in inglese vuol dire, aspetta che ve lo traduco, speculativi, no, congetturali, ipotetici, è una lista ipotetica di titoli. Quindi a me sembra un po' bizzarro che facciano, cioè che siano una lista ipotetica che dice, è un po' come messo la wishlist su GeForce Now, esatto, dei loro titoli. Però la cosa interessante è che nella lista di titoli c'è i remasters di Grand Theft Auto, inclusi GTA 3, Vice City e San Andreas. Poi c'è un BioShock 2022, che non si che non meglio specificato, che comunque è il che un nuovo BioShock, si sa che è in sviluppo, però non si sa nulla al momento, e è difficile che esca nel 2022 anche, boh, per dire. Poi c'è un Project Cortez di Infinity Ward, che probabilmente è il Call of Duty del 2022.
Guarda, se vogliono fare tipo la mattata, tirano fuori Carlo Juarez. Cioè, sarebbe un sogno.
Call of Juarez, madonna, chi se ne
Call of Juarez, dai, era divertentissimo il secondo. Cioè, era Red Dead Redemption prima di Red Dead Redemption, ed era oggettivamente una reskin di Call of Duty.
Però e del resto poi Infinity ci sono un botto di titoli PlayStation nella lista, che non si sa bene se sia appunto una wishlist o effettivamente roba che Sony ha detto che magari prima o poi arriveranno. Cioè, ci sono i giochi di Uncharted che sono stati confermati recentemente, poi la versione per PC di God of War, Demon's Souls, Gran Turismo 7, Returnal e Ghost of Tsushima. Appunto.
Allora, io vedo immediatamente,
però non ci sono Bloodborne, non ci sono Spider-Man e non ci sono The Last of Us nella lista. Quindi
ecco, allora le mie teorie. Secondo me c'è della roba che è più bloccata a fatti tipo diritti. Ricordiamoci tipo lo studio di Bloodborne era tipo il Tokyo, il Japan Studio, se non sbaglio, è uscito da Sony. Quindi magari devono un attimo appararsi legalmente per la distribuzione. Quindi teoricamente non è più un PlayStation Studios loro. L'altro invece, quali erano che erano stati che non sono apparsi? Erano
dalla lista mancano Bloodborne, Spider-Man e The Last of Us. Non ecco, che questi Spider-Man siano confermati per PC, non è che non ci sono e allora non usciranno, come del resto Spider-Man quelli che sono sulla lista sono sicuri che escano, cioè non si sa.
Allora razionalmente lo stiamo dicendo, logo PlayStation Studio, tempo 5 anni massimo dall'uscita, finiscono su PC a mani basse. Sarà divertente vedere God of War. Allora, Gran Turismo lo do, tra virgolette, quasi per scontato, perché se si va a prendere tutta la fetta di giocatori hardcore, di simulatori, gente che comunque c'ha i setup per roba come Forza, Assetto Corsa e cose del genere, dice che fai, un gioco di corsa in più, che schifo, no? C'altro già c'hanno il setup. Persona 5 Royale non c'è in lista, ma no, davvero no. Vorresti giocare su PC a un JRPG? Cioè il posto secondo me è più sbagliato per giocarci, proprio perché sono proprio ottimizzati perfettamente per il pad, e oltre che a livello di sintesi grafica non tiene bisogno di chissà quanta grafica. La questione di Spider-Man secondo me è più complessa ed è legata come al solito a diritti legati al personaggio. Per il resto li davo tutti, proprio tutti per scontato che arrivassero su PC. Cioè, non tanto alla fine, come si dice, il tempo è galantuomo. A chi sa aspettare arriva tutto. Contento che esca, per esempio, Demon's Souls. C'è gente che conosco che è fan sfegatato della sala, probabilmente lo comprerà in Day One di nuovo. Anche per avere quel frame rate un po' più alto, sai.
Poi nella lista c'è.
È stato decente su PC, ma ci è arrivato anche dopo 15 anni. Secondo me, su PC, Google. Veramente 15 anni.
Nella lista poi c'è c'è anche un po' di roba Microsoft, pubblicata da Microsoft. Quindi c'è il gioco di Indiana Jones sviluppato da Machine Games, che anche quello non si sa quando uscirà. Avowed, Projects Holland, i progetti Holland e Typhoon, che sono. Nomi in codici, sì, che tra l'altro Windows c'è la conferma, pare che siano i nomi in codici di Fable, di Playground e Contraband di Avalanche. E poi c'è Halo, c'è Halo 5 Guardians nella lista, che tra l'altro Bungie ha dichiarato che probabilmente questo si riferisce in realtà a Halo 5 Forge. Però dal momento non ci sono piani di portarlo, di convertirlo per PC. Al momento sì, ovviamente non è una roba che escludono a priori e dicono che non uscirà mai, una roba del genere, però al momento non hanno intenzione di lavorarci. Nella lista ci sono anche Resident Evil 4 Remake, il remake di Resident Evil 4, Street Fighter 6 e Titanfall 3, Half-Life 2 Remastered e Tekken 8. Quindi, ovviamente, prendete con tutta questa lista con un beneficio di inventario enorme, però il fatto che comunque Nvidia abbia perso tempo a quantomeno dire che sono liste, che è una lista ipotetica, invece di ignorare la cosa o dire no comment, oppure dire no, è assolutamente... file che non utilizzati, roba di test, vai a sapere, cioè di balle di giustificazioni tecniche per una roba del genere se ne possono inventare quante ne vogliono. Il fatto che quantomeno abbiano riconosciuto l'esperienza e l'esistenza è quantomeno cioè interessante e peculiare.
Comunque, ripeto, c'è veramente un sacco di roba buttata dentro, tipo Tekken 8. Cioè, allora, sembrano, sai quando mi dicono il leak, Sony sta sviluppando PlayStation 6. Detto, il reparto ricerca e sviluppo dovrà fare qualcosa tra una console e l'altra. Cioè, mi sembra anche logico che brand, cioè IP di grande successo, mettono progressivamente sempre in cantiere altra roba. Secondo me ci sono dei grandi assenti da tutte queste conferenze, eccetera, che secondo me sono anche assenti causa pandemia, perché io sono almeno 6 mesi che vedo che mi aspetto spuntare da qualche parte uno Street Fighter 6, per dirne una. Ma se tipo domani mi fanno il leak, annunciato Street Fighter 6, lo rivela l'insider, non è che mi stupisco più di tanto, appunto perché so che è uno di quei progetti, che una di quelle IP che Capcom è intenzionata a tenere in vita costantemente, specie con una console nuova in giro. Quindi ripeto, a parte soprattutto che la lineup di Capcom nelle ultime presentazioni è stata pietosa, veramente pietosa. Quindi mi sento dire che molto interessante come lista di leak, ma sembra veramente la lista dei desideri che i bambini fanno a Babbo Natale. Quindi onestamente vai a sapere. E altri invece sono proprio il segreto di Pulcinella, come la motivazione del marchio PlayStation Studio, per dire. E soprattutto ancora niente di Abandoned, è notato.
No, ma quello è una festa. Quello è Vaporware. E per chiudere facciamo una panoramica veloce sull'angolo della gente del merda, visto che il grande successo che ha ottenuto la nuova rubrica la settimana scorsa, abbiamo trovato anche 2 argomenti per parlarne. Poca roba, questa settimana la gente si è comportata in maniera abbastanza decentemente. In seguito, la prima è quella di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è il Day of Twitch, la manifestazione di protesta che gli streamer hanno organizzato per mettere in risalto e far conoscere a più gente possibile la pratica degli hate raid, come abbiamo parlato, la gente che organizza raid con poveracci che si ritrovano la chat inondata di nazisti, razzisti, omofobi e tutto il resto, e che bombardano la chat di insulti di ogni tipo. E Twitch, in seguito a questa cosa qua, si è resa conto che la comunità, il pubblico, è piuttosto sensibile su questi argomenti e li ritiene importanti, e ultimamente questa settimana c'è stata la notizia che hanno fatto causa a due hate raider, o comunque due individui che sono considerati tra due dei principali autori di questi hate raid. Uno si chiama Creating Overdose e l'altro Cruise Control. Questi sono i loro nickname, spero. Uno è austriaco e uno olandese, a quanto pare. Sono stati sospesi e bannati ripetute volte, però questi, come capita spesso, perché poi se è gente che quantomeno un minimo sveglia a fare, se la cava abbastanza con PC, quindi probabilmente sa la questione di aggirare gli IP e tutto il resto, via dicendo. E boh, sì, quindi ha fatto causa, e probabilmente questa è solo la prima il primo esempio di delle azioni che Twitch ha intenzione di prendere contro queste pratiche odiose e fastidiose.
Era anche ora. Che io penso sempre che quando ci sono questi fatti, comunque Twitch ci azzuppi un po' il biscotto, nel senso che comunque a loro fa comodo. Allora, Luke Hatter, sostanzialmente cosa succede? Questa cosa è quando gli hate raid, entri nella stanza di qualcuno che ti sta sul cazzo con i tuoi amici e inizi a offenderlo, a sommergere la chat rendendo ingestibile la diretta in streaming da chi lo sta facendo. È una cosa antipatica, brutta, e cioè è un'azione da troll sostanzialmente. Solitamente, sì, lo diciamo settimana scorsa, è quella roba che si va a fare tipo contro le streamer, contro le ragazze che fanno dirette, ma anche verso, cioè, contro ognuno non c'è mai successo che siamo amabili, però sostanzialmente potrebbe capitare anche a noi. Ecco, dicevo appunto che secondo me Twitch ci ha sempre azzuppato un po', perché comunque entrano, cioè secondo me a loro fa comunque comodo che ci sia una fascia di
Ah, è
utenza
capitato a Luca,
che
te lo dice.
insiste. Ah, ecco, sì. Anche nel tuo piccolo canale, massima solidarietà, Lucater. Sono cose che non dovrebbero succedere in una società civile, soprattutto quando si vuole stare, cioè soprattutto per come lo concepiamo noi. Sì, il punto è questo. Secondo me Twitch ci fa comodo. Cioè, e quindi adesso sostanzialmente si è, cioè perché ha smesso di fargli comodo e quindi ha preso provvedimenti, perché è diventata una situazione, tra virgolette, patetica e irrazionale, specialmente per come è diventato Twitch adesso rispetto alle origini, quindi.
E l'altra notizia della gente del merda di questa settimana riguarda il CEO di Paradox, l'amministratore delegato di Paradox. Tempo fa, Fredrik Wester era stato al centro di una situazione spiacevole in cui era stato praticamente aveva dato le dimissioni dal ruolo di CEO al tempo, perché durante una riunione non si sa bene cosa sia di preciso, perché non si sanno i dettagli, non sono stati diffusi i dettagli, quindi non si sa bene cosa abbia fatto, però ha messo in imbarazzo, ha trattato in maniera inappropriata un employee, lo chiamo, quindi non si sa nemmeno se sia un impiegato o un'impiegata. Non sappiamo. Quindi, questa persona si è al punto che questa persona da quel momento in poi si è sempre sentita comunque in imbarazzo, non in imbarazzo, magari no, però comunque non a proprio a disagio in presenza, quando in presenza di appunto del capo, perché poi anche non è soltanto il fatto che una persona ti tratta male o in una maniera inappropriata sul posto di lavoro, è anche che è il capo questa persona, quindi non solo sei in soggezione perché ti ha trattato male, sei in soggezione anche perché hai una posizione di potere rispetto a te, quindi senti anche di non avere i mezzi per difenderti e di far presente la tua condizione psicologica in questo momento. Lui nega che il fatto sia la ragione per cui aveva dato le dimissioni dal ruolo di CEO in febbraio del 2018. L'argomento non è molto. Lui dice che comunque poi da quel momento in poi ha lavorato con i suoi, cos'è che lo chiama? Mentor, mi dice, non mi ricordo male, dice. Comunque sì, dice che poi è anche possibilissimo, cioè non è l'angolo della gente di merda, non è che sono tutti degli stronzi senza possibilità
Di
di
redenzione.
redenzione, che devono essere tutti, può anche darsi che questo sia una persona che normale, che si comporta generalmente bene, che abbia avuto un momento di debolezza, comunque in cui si è comportato da merda e non se ne è reso conto sul momento, però ha capito che quindi si è impegnato per fare in modo che una roba del genere non accada più. In realtà poi Paradox è stata anche al centro nelle settimane scorse, quando è che se ne è parlato? Giorni scorsi, che Paradox comunque ci sono discriminazioni basate sul sesso e maltrattamenti all'interno dell'ufficio della compagnia svedese. Swedish Erotica, si
Sì,
torna alla Swedish Erotica.
esatto. Un po' me lo
Quindi sì.
aspettavo da quelli che fanno Crusader Kings, comunque, voglio dire, non è.
Quindi sì, non è che si parli comunque di una compagnia il cui problema è solo il CEO, che tra l'altro ha dato le dimissioni, ma è recentemente tornato nella sua posizione di CEO perché la sua sostituta, Ebba Ljungerud, che probabilmente ho rovinato in maniera vergognosa, di cui ho rovinato in maniera vergognosa il cognome. Aveva dato le dimissioni, se n'era andata per una differenza inconciliabile di visione della compagnia, della strategia della compagnia. Questa è la dichiarazione ufficiale. Quindi comunque sì, Paradox non è che pare che comunque al di là dell'episodio del CEO che si è comportato male, non è una compagnia comunque in cui si sta tutta, sia tutto rose fiori, perché c'è stato un sondaggio condotto da due sindacati e il risultato del sindacato è che il 44% dei 133 impiegati, dei dipendenti della compagnia, se hanno dichiarato di essere stati maltrattati senza dettagli particolari, quindi il 26% degli impiegati di sesso femminile sono circa 35%, e 60, allora scusate, no, di quel numero di, allora circa 25, il 26% sono circa circa il 26% sono donne, quindi sono circa 35. E il 69% ha detto di aver ricevuto un trattamento abusivo che è decisamente più alto del 33% dichiarato dai dipendenti di sesso maschile. Quindi sì, al di là appunto del problema del CEO, Paradox pare comunque avere un problema anche nell'illuminata e libertina Svezia, ci sia il maschilismo e il maltrattamento dei dipendenti, soprattutto quando si tratta di donne, è comunque un problema.
È comune
in tutto il mondo, magari in alcuni casi è meno grave, perché poi non si tratta, nell'articolo non specificano cosa, che tipo di comportamenti sono stati, si verificano, che quali sono questi maltrattamenti, cioè ovviamente c'è tutto uno spettrum di comportamenti che vanno dalla battutina di cattivo gusto appunto a mettere le mani addosso a una persona, per dire, c'è tutta una roba in mezzo tra questi comportamenti. Il fatto ovvio che sono tutti sbagliati, ma sono tutti sbagliati in gradi diversi, quindi boh, sì, vedremo se ne salterà fuori qualcosa. Comunque sì, Paradox un po' nelle canne per comportamenti non proprio appropriati.
Cioè, vorrei dire bene, ma in realtà male, quindi.
Sì, bene, però bene, ma non
bene. Bene, ma non va bene, esatto.
No, però sì, direi che per oggi abbiamo chiuso, abbiamo finito, abbiamo coperto tutti gli argomenti. Torno a consigliarvi la lettura dell'articolo di Mystique, su Mystique, dei giochi porno della Mystique. Ovviamente tutti i link all'articolo in sé, specifichiamolo, visto che l'argomento tratta comunque giochi erotici. L'articolo in sé è perfettamente safe for work, lo potete aprire a lavoro, non ci sono immagini porno, non ci sono copertine di gente nuda, roba del genere, quindi non è. Però i link all'interno, alcuni dei link all'interno dell'articolo rimandano a roba che non è esattamente sicura per i posti di lavoro. Comunque nell'articolo l'autrice dell'articolo lo dice, il link non è safe for work, quindi non cliccate se siete a lavoro, oppure se avete un bambino a fianco con cui state guardando, per dire, roba del genere. Non è niente di terribile, perché sono tipo copertine di videogiochi con donne nude o comunque scene di sesso, se non ci cliccate sopra però comunque è meglio avvertire,
diciamo, visto l'argomento. Ho cliccato uno di quei link, effettivamente sai che gusto c'ha? Un po' il gusto delle copertine dei
film prurigenosi degli anni 80.
Esatto. Sì, che risata.
Comunque sì, abbiamo finito, grazie a tutti e a tutte, è stato un piacere come al solito. Grazie Francesco, lascio tornare al lavoro, grazie per aver partecipato in emergenza.
No, è sempre un piacere farti da sparring partner, Delu. Ricordiamo l'appuntamento di stasera con Outcast Quattro Ruote, che mi vedrà impegnato con Stefano Calzati a parlare degli ultimi giochi di corsa usciti. E domani mi sembra niente, giovedì come l'ha chiamato Giuseppe? Il club del cinema di Outcast, dove tratteremo il Dune di Lynch per festeggiare l'uscita al cinema del Dune di Villeneuve. Quindi state con noi, pigiate il pigiabile, ascoltateci in podcast, fate un po' insomma. Ciao.